Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore. Chiunque vede il Figlio. Il Papa, nella sua ultima enciclica, ci ricorda una cosa di per sé elementare, ma che, come tante cose semplici, forse non riusciamo a vederle. Il cuore di Cristo, ma anche il cuore di un uomo, intendendo con questa espressione simbolica il principio unificatore della sua vita, delle sue scelte, la sua identità più profonda, e nello stesso tempo ciò da cui parte una profonda relazione. Il contrario è una relazione intellettuale o superficiale o per sentito dire. Una relazione, sempre con un'espressione metaforica, cuore a cuore, è una relazione a tu per tu, non per sentito dire, non da estranei. Bene, il cuore di Cristo, che è invisibile perché è nascosto, si vede dalla sua carne. Chiunque vede il Figlio. Dalla sua carne. Sua carne sono le parole che ha detto. Esattamente come il cuore di un uomo si manifesta dalle parole che dice. Sua carne sono anche le azioni. Così come dalle nostre azioni si vede il nostro cuore. In fondo le nostre parole, le nostre azioni sono schegge, diciamo così, che provengono dal nostro cuore, ci riportano a Lui e messe tutte insieme forniscono un ritratto nostro, più in profondità. E anche quando Gesù, come in fondo ognuno di noi, non può più dire o fare nulla, è la nostra carne che rivela ciò che noi siamo, la carne di Cristo. Le sue ferite, il suo sangue, le sue piaghe, la ferita del suo fianco. E così noi possiamo contemplare, contemplare vuol dire guardare, il suo corpo, e il suo corpo ci dice il suo cuore. Questa è una miniera infinita di crescita nella vita spirituale. Noi, in fondo, abbiamo incominciato quando eravamo ragazzi a contemplare questo e lo stiamo ancora facendo e non siamo giunti alla fine. Bene, questa è la devozione o spiritualità del cuore di Cristo. Così il Papa ci dice, trattando di un argomento che potrebbe sembrare in un certo senso anche un po' superato, ma com'è che dobbiamo rappresentare il cuore di Cristo? Possiamo rappresentarlo come il cuore? Dice sì, il cuore, ma il cuore sempre esattamente come nella nostra statua, lì, all'interno del corpo. Perché dal corpo, dal cuore, tu vedi le mani, lo sguardo, l'ascolto, il tatto, i piedi. Tu vedi appunto tutta la persona. Perché chi vede me, vede il Padre. Il senso della devozione al cuore di Cristo, come devozione essenzialmente cristologica, è quella di condurci al Padre, rivelarci il Padre. Di più, quasi per osmosi, trasfigurarci in Lui. Perché la conoscenza del Padre che ci dà il Figlio è per essere trasformati nel Figlio stesso, cioè per entrare nella grazia dello Spirito Santo, nella medesima relazione che lega il Figlio col Padre e il Padre col Figlio. San Paolo la chiama adozione a figli. Perché possiamo anche essere noi segni di quel cuore. La devozione al cuore di Cristo, dice il Papa, è la devozione della consolazione. È vero, ma non una consolazione fine a se stessa, ma perché consolati possiamo consolare, con la stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio. La dimensione ecclesiale, la dimensione missionaria, se volete. Il Papa stesso, in un'affermazione piuttosto profonda, piuttosto impegnativa, dice anche, guardate che quello che io ho scritto nelle mie encicliche sociali, che magari possono avere anche deluso qualcuno, oppure fatto arricciare il naso a qualcun altro, dice, guardate che è qui che trova la sua radice, il suo significato più vero. E direi che è piuttosto interessante, anche da un punto di vista, come dire, di interpretazione, perché ci fornisce il canone ermeneutico, il contesto nel quale leggere il pontificato stesso. E tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto, e anche quando non ha detto e fatto più niente, ma è rimasto inchiodato su una croce, è stato fatto perché nulla vada perduto. Nota bene, non dice solamente nessuno vada perduto, nulla, è la creazione tutta. Per incidens, la creazione non si limita mica agli uomini. È tutto il cosmo che viene restaurato in Cristo. Perché Lui ha sussunto la nostra morte, che non è solo la nostra morte di uomini, che certamente ha un significato diverso, proprio perché noi siamo diversi dal resto della creazione. Il tedesco, che è una lingua molto filosofica, distingue con un termine diverso, il morire degli uomini, sterben, dal morire degli animali, ableben, dove sterben, il morire degli uomini, è il morire dotato di significato o che cerca un significato. La morte come punizione, per esempio, del peccato, la morte come attesa di senso, insomma, la morte degli uomini. Ableben è l'uscire dalla vita, letteralmente. Bene, in un mondo che sembra votato alla morte, zum tod leben, dice Heidegger, no? In fondo la nostra vita sembra un vivere per la morte. Questa morte, la morte mia, la morte degli uomini, la morte di tutto, anche dei cani che ho avuto, sembra una stupidaggine, ma anche loro. Ci ho pianto tanto. E tutto ciò che muore viene riassunto e vivificato in quella vita. Perché, e questa è la... Perché Gesù è venuto perché nulla vada perduto. E questo è il senso, se volete, anche della nostra preghiera di suffragio. E allora capite la parola della prima lettura che abbiamo ascoltato, che io trovo meravigliosa. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Che sembra il contrario esattamente di tutto quello che noi siamo abituati a pensare. In fondo si dice sempre, tu devi pensare ai fatti tuoi perché nessuno ti aiuta. In fondo ognuno di noi è solo. Puoi avere degli amici, poi però insomma c'è una dimensione di solitudine che nessuno può estirpare da noi. Allora, se in un certo senso è vero, però più profondamente è vero ciò che ci dice Paolo. Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Qualcuno diceva che nessuno è un'isola. In fondo è lo stesso concetto. Noi non siamo delle monadi isolate. E questo vale soprattutto per noi che siamo nella Chiesa. Che componiamo dunque il corpo mistico di Cristo. tra di noi c'è una comunicazione dei beni. Si chiama appunto comunione dei santi. I vostri meriti davanti a Dio sono anche i miei meriti. E i miei meriti sono anche i vostri. Allo stesso modo, come i meriti della tutta santa Madre di Dio, dei santi apostoli Pietro e Paolo, giù, e di tutti i santi, sono anche miei, perché non c'è nulla di proprio, ma tutto è comune. Beh, è su questo che si basano i suffragi, le indulgenze, queste cose qui. Questo è il loro fondamento. E allora, molto semplicemente, e questo è vivere in quella vita eterna che chiediamo. Chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. È l'uscire dal vivere come un'isola, ma entrare in una relazione che, poiché è con Dio, anzi è la medesima relazione che ha il Figlio con il Padre, è anche una relazione tra di noi, che è più profonda, perché tra di noi, noi possiamo anche non conoscerci, oppure anche esserci antipatici, rimane, ma c'è un legame più profondo. È quello che abbiamo comunicando al corpo e al sangue di Cristo. Se volete, in ogni messa noi lo diciamo, quando diciamo concedi che per la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Cosa intendiamo? Un solo corpo, un solo spirito con Gesù. Che lo Spirito di Gesù inabiti ognuno di noi, perché se inabita ognuno di noi, tutti insieme formiamo un unico Cristo e siamo noi, quelle schegge di cui parliamo prima, altrettante parole, altrettanti gesti che nel mondo sintetizzano e rendono presente il cuore di Cristo. E perciò nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi. Entrare in questo è entrare nella vita spirituale, è entrare in questa redenzione. Anche se è vero che la nostra vita a volte ci può sembrare davvero un zum tod leben, un vivere per la morte, tarabatti, studi, ti sbatti su e giù per tutta una vita e alla fine cosa resta? No. Queste sono le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e l'amore. Ma se la fede passerà, i nostri fratelli defunti, per i quali oggi preghiamo, non hanno bisogno della fede, perché vedono ciò in cui hanno creduto. Non hanno neanche bisogno della speranza. Non hanno bisogno di sperare di essere salvi, perché lo sono già. Quelle che con espressione corrente, diciamo, le anime del purgatorio, i nostri fratelli defunti, sono già salvi, ricordatelo. Quello che rimane è l'amore, perché appunto nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché non c'è un regno dei morti e un regno dei vivi, non c'è un regno della Chiesa trionfante e della Chiesa militante e dei nostri fratelli defunti. C'è un unico regno di Cristo in cui i santi, defunti e noi, peccatori, pellegrini, ne facciamo parte.